Allora, la parola di Dio di questa domenica è un invito a essere quello che siamo, poveri, a riconoscere nella verità chi siamo veramente dentro, peccatori. Viviamo in un mondo dove riconoscere di essere deboli, dove riconoscere le nostre miserie è difficile, perché molto è apparenza. Devi risultare agli occhi e allo sguardo degli altri perfetto, o quasi. Ma che cosa succede? Che a volte questo dover essere, ma non essere veramente così, è una spaccatura dentro di noi che a volte è faticosa da vivere. Il Vangelo di oggi, quello del pubblicano e del fariseo, l'abbiamo appena ascoltato, ma anche la prima lettura, il Salmo, il povero grida, il Signore lo ascolta. Ci dice che invece dobbiamo ritornare a quella dimensione di verità con noi stessi che ci fa essere davanti a Dio poveri, poveri. Quella povertà diventa ricchezza, perché diventa riconoscere il nostro bisogno di essere aiutati. Noi viviamo in una comunità, lo sapete, dove accogliamo della gente che quando viene a bussare alle porte della nostra comunità riconosce di essere a pezzi. E non è mica facile. Non è mica facile arrivare a un punto nella vita in cui riconosci che hai fallito. Riconosci che quello che hai costruito è crollato e chiedi aiuto. E chiedi aiuto. Paradossalmente però quel momento, il momento in cui sembra il massimo disastro, la più grande vergogna, bussare e chiedere aiuto a qualcuno diventa il momento della salvezza. Se non l'hanno fatto i ragazzi, l'hanno fatto i loro genitori. Ieri abbiamo incontrato tanti genitori dei nostri ragazzi, una volta al mese, l'ultimo sabato del mese li incontriamo ad Envia, arrivano da tutta l'Italia per camminare con i loro figli. E i loro genitori, a un certo punto, chiedere aiuto per un figlio, tuo figlio, che pensavi che fosse il meglio, e invece ti mette in croce, ti fa tribolare, ti fa camminare, a volte ti fa vivere la vergogna, l'umiliazione, qualche volta fai finta di non vedere, poi vieni a chiedere aiuto, non chiedi aiuto, genitori che a un certo punto non ce la facevano più, hanno chiesto aiuto, hanno riconosciuto di essere poveri, in qualche modo anche di aver sbagliato, di aver fallito a volte l'obiettivo del loro essere genitori, educare i figli e prepararli alla vita. Eppure a quel momento lì, diciamo, di umiliazione da una parte, ma anche di grazia dall'altra, diventa il momento della rinascita. Allora, mi pare che sia proprio importante che noi viviamo così la nostra vita di dentro. Molte volte non ce ne accorgiamo, ma siamo come il fariseo, io. Abbiamo un bisogno così grande di essere qualcuno. Noi lo vediamo anche nella nostra dimensione fraterna, delle fraternità. I nostri ragazzi e ragazze, avendo tribolato e fallito nella vita, poi hanno bisogno di vedere che sono capaci di fare qualcosa di buono. E quindi c'è anche il bisogno dell'io, proprio di vedersi capace di fare qualcosa, capace di aver costruito una casa, di aver faticato, di fare bene a un ragazzo, di sacrificio, di scomodarsi, di pregare. È un bisogno anche della vita, soprattutto di chi nella vita è stato a volte ferito dal proprio fallimento, c'è questo proprio bisogno di dire: ma io sono anch'io qualcuno, Io, il fariseo, vado a Gesù, anzi vado al Padre, e Gesù ci racconta questa parabola, io sono prego, io digiuno, io faccio l'elemosina, io non sono come gli altri. E a volte è sottile, ma c'è dentro di noi questa parte, questo io. E invece il Vangelo ci dice che io sono un peccatore. Io sono uno che ha bisogno di aiuto. E non è umiliante riconoscere questo. La vera grandezza di fronte a Dio è questa. Perché il pubblicano che ammette la povertà della sua vita, l'essere peccatore, torna a casa giustificato. Cioè torna a casa col perdono di Dio, con la ricchezza di Dio che si è chinata sulla sua povertà. I nostri ragazzi e le nostre ragazze sanno che finché pensano così, io ce la faccio da solo, non ce la faranno mai. A volte hanno pensato 10 anni della loro vita, io ce la faccio da solo, io smetto quando voglio. E non hanno mai smesso. E non ce l'hanno mai fatta. Nel momento in cui invece hanno riconosciuto, io non ce la faccio da solo, io ho bisogno di aiuto, io ho bisogno della comunità di Dio, della Chiesa, dei sacramenti, di un cammino, ho bisogno. E allora è cominciata la risurrezione, la rinascita. Non so come mai, non so se succede anche a voi, ma a volte è così difficile riconoscerci peccatori, perché sembra che perdi qualcosa agli occhi dell'altro. E credo anche nella vita di coppie così, qualche volta riconoscere le tue miserie di fronte al tuo sposo o alla tua sposa ti sembra, ti brucia, brucia, perché sembra quasi che da una parte c'è la paura di perdere l'essere amati. Se l'altro mi scopre povero, mi amerà ancora? Se l'altro mi scopre peccatore, mi amerà ancora? C'è questa difficoltà, perché il nostro umano è effettivamente umano, non siamo Dio. E a volte quando vediamo le povertà degli altri, li rifiutiamo. Ci infastidiscono. Vorremmo in quel momento mettere da parte la persona che poi in realtà amiamo. E invece riconoscere la propria povertà, chiedere aiuto, fa tanto bene nella vita. E noi in comunità questo lo sperimentiamo nella condivisione, nella revisione di vita, che tante volte ci ha salvati chiedere aiuto, che tante volte ci ha salvato la vita. Chiedere aiuto alle persone che Dio in quel momento ti ha messo accanto. Chiedere aiuto a tua moglie, a tuo marito, qualche volta i genitori chiedere aiuto ai figli, i figli chiedere aiuto ai genitori, cioè avere questo momento di umiltà, di verità, in cui ci mostriamo poveri, vulnerabili, in cui non mascheriamo più le nostre fragilità o quel momento di difficoltà che viviamo, ma siamo sinceri e lo mettiamo davanti a Dio e anche davanti a chi Dio ci ha messo accanto. E allora, oggi la parola di Dio ci chiede questo. Chi sono io? Di noi sacerdoti c'è, forse l'avete conosciuto, c'è il nostro Don Massimo, noi lo chiamiamo dentista, perché abbiamo due Don Massimi. Uno lo chiamiamo Poldo e l'altro dentista. Il nostro Don Massimo dentista ricorda sempre il primo incontro con Suor Elvira. A Međugorje, che l'ha guardato negli occhi, gli ha detto: chi sei tu? Il dentista. Lei gli ha detto: non ti ho chiesto cosa fai, ti ho chiesto chi sei. Ti ho chiesto chi sei. E allora è andato un po' in crisi, Chi sono io? Sono quello che faccio? un dentista realizzato che guadagna soldi o sono un poveraccio? Anche se sono dentista, anche se sono avvocato, medico, dottore, notaio, professore, sacerdote. Chi sono io? Dentro. E penso che tornare alla verità del nostro essere è liberante. Il Vangelo ci dice che è la verità che ci fa liberi. Quando ci contiamo delle storie, non siamo liberi. Quando ci diciamo la verità, riconosciamo la verità di chi siamo, delle nostre povertà e quindi del bisogno di Dio, allora siamo liberi, facciamo un passo di libertà, perché non nascondiamo più chi siamo, mascherandoci con ciò che facciamo, con tutta la lista, no? Oggi dicevo in una messa in una fraternità, da noi è particolare, perché quando un ragazzo esce dopo qualche anno di comunità, fa il curriculum vitae e dice: cosa scrivo dal 2001 al 2007? Cosa scrivo? Mi sono drogato, che ero disperato, che ho fatto la comunità, che ero morto, cosa scrivo lì, no? Fatto volontariato in comunità, cosa scrivo in quel buco lì? Perché appunto, no, nel mondo dobbiamo fare il curriculum contando a volte un sacco di storie, no? Per essere accettati, accolti, perché qualcuno, no, dica: miseria, guarda qui, ho studiato, ho fatto quello. Se ci pensate, il mondo sottilmente, però non se tu ammetti le tue debolezze, le tue povertà, sei un tonto, un cretino, o chi ti va a assumere poi? Cioè, dici: ma io sono stato in galera, ho fatto quello. Dall'altra parte, pensate, molte volte, no? Visto Madre Elvira, anche noi lo insegniamo ai ragazzi: vai a fare un colloquio, sii sincero, no? Di chi sei stato, chi sei oggi. Sii onesto, moltissime volte, no? Quella sincerità di essere te stesso e di dire con verità quello che sei stato è stata la chiave che ha fatto a certi ragazzi poi avere la fiducia. Perché comunque, quando vedi qualcuno che si toglie le maschere, le fa togliere anche un po' a te. Quando qualcuno fa un passo di verità nella vita comunitaria nostra, lo fa fare a tutti. Ci sono certi momenti in cui c'è uno che fa una condivisione sincera, si stappano tutte le bottiglie poi, paf, 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 partono tutti, cioè si aprono tutti. No, vedi proprio che quel momento di qualcuno vero, autentico, che si è tolto le maschere, che ha detto chi è veramente, nel profondo del suo cuore ha riconosciuto l'essere povero, l'essere ancora debole, fragile, peccatore, mette anche nel cuore degli altri il bisogno poi di sincerità, di verità, e nasce una comunione particolare della povertà, della miseria quasi. Strano questo, ma pensate, Suor Elvira noi ha sempre detto questo, che ciò che mettiamo in comune, in comunità, che ci rende uniti, non sono i nostri doni, sono le nostre miserie. Perché i nostri doni a volte ci dividono, diventiamo gelosi gli uni degli altri. Quello c'ha quel dono, quello lavora meglio di me, quello fa le cose meglio di me, quella lì è brava, quella là parla bene, io non parlo così. A volte i doni creano unità, ma qualche volta creano anche divisione. Le miserie, quando vedi che uno è peccatore come te, povero come te, fragile come te, debole come te, lo senti vicino. Parte della famiglia dei peccatori, dei poveri, e lo siamo tutti, eh? Chi di voi prega il rosario? Noi lo preghiamo tutti i giorni, comunità, ma basta pregare in Ave Maria, Che cosa diciamo alla Madonna? Prega per noi? Ecco. Adesso, e gli diciamo, non ieri eravamo peccatori, adesso. Cioè, gli diciamo la verità, di quello che siamo. Allora, com'è importante di fronte a Dio riconoscere questo. A volte nel cammino comunitario mi è capitato qualche volta di incontrare qualcuno che incontrava nostra madre Elvira E gli diceva, ma Elvira, bello, no? Contento dell'opera della comunità, diceva, guarda, io vengo a aiutarti, io so fare questo, 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 cioè. E abbiamo sempre avuto bisogno di tutti, eh. Vivere di provvidenza è proprio questa bellezza che Dio ti manda la persona giusta al momento giusto. Ma quando Madre Elvira accoglieva che nella persona che veniva in comunità c'era il pensare che viene a aiutare i poverini, lo guardava negli occhi e diceva, guarda, tu vieni in comunità per essere aiutato. Comincia a venire per quello. Comincia a spogliarti. Comincia a pensare che anche tu hai bisogno di essere aiutato. E sembra facile, eh? Sono io che devo aiutare mia moglie, il problema è lei. Sono io che devo aiutare mio marito, per me c'erano loro, i genitori, quando sono venuti qui ci hanno detto dobbiamo aiutare il nostro figlio, problemi ce li ha lui. Poi attraverso di lui hanno scoperto che qualche problema c'era anche in loro, eh? E anche loro avevano bisogno di aiuto, forse più dei figli. Allora questo Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore, cioè aiutami, ho bisogno di te. Ma è molto diverso, eh? Quando chiedi aiuto davvero e lo vuoi quell'aiuto da quando sei pieno di te, e magari preghi anche, dici, anche l'altro prega, ma alla fine prega se stesso. Io sono questo, io sono, incensa se stesso. Noi diciamo in comunità si dà le medaglie, se le dà, io ho fatto questo, io ho fatto quello, io ho fatto l'altro. Non prega il Signore, non lo incontra. Guardate. Pregare da poveri è molto diverso che pregare da ricchi. Io la prima volta che sono andato in Perù, non avevamo ancora la nostra comunità, sono andato a una messa di un quartiere dove abbiamo una delle nostre missioni, poverissimo era allora, gente che viveva nelle baracche, nella miseria, nella miseria. Sono andato alla messa con il sacerdote missionario che poi ci ha portato in Perù e quando sono andato a quella messa, quando hanno pregato il Padre nostro, quella gente lì, che ha pregato il Padre nostro, ma che tutti i giorni non sa se mangia o no, dandosi la mano con le mani ruvide di chi lava i panni tutto il giorno, alle signore un po' più ricche per portare a casa qualcosa, o il papà che spacca pietre tutto il giorno, o fa i lavori umili e mi è venuto da piangere perché quando preghi da povero e dici dacci oggi il nostro pane quotidiano da povero, non da gente che prende e poi butta nella spazzatura gli avanzi, ma che non sa se quel giorno c'è il pane sul tavolo, preghi in un modo diverso da povero, sei più vero quando preghi da povero. Le parole che dici le dici con verità a Dio. Ecco perché il povero grida, il Signore lo ascolta. Il Signore lo ascolta perché quella preghiera lì è vera perché nasce dal dolore, nasce dalla verità, nasce dall'aver veramente bisogno, dall'aver veramente bisogno di Dio. Noi possiamo dire non siamo poveri esteriormente, magari qualcuno un po' di più di meno, mangiamo tutti, anche troppo, ma dentro siamo poveri, siamo tanto poveri a volte, poveri di amore, di pazienza, di misericordia, di umiltà, quanto siamo poveracci, direbbe Madre Elvira, non solo poveri, poveracci. E quanto allora la nostra preghiera dovrebbe essere sincera davanti a Dio, sincera, chiedere a Dio con verità che ci aiuti, chiederglielo proprio col cuore. Allora qualche volta c'è qualche momento nella vita che ci mette in ginocchio, succedono, a volte ci sono dei momenti nella vita che non dobbiamo augurarceli, ma a volte accadono, la croce. Ci sono dei momenti nella vita in cui la vita ti fa sentire povero. Pensavi di essere chissà chi, di fare, di qui, di là, basta una cellula che impazzisce. e ti dicono tra 15 giorni ci dicono c'è un tumore, oppure una situazione che pensavi che andava in un modo e va in un altro, un problema in famiglia, una sofferenza. Ci sono a volte delle situazioni esistenziali che diventano un dono quando le viviamo. Noi le viviamo a volte come un'umiliazione, come con la paura, a volte sono un dono, ci rendono poveri, ci rendono bisognosi, ci fanno accorgere che abbiamo bisogno di Dio, smontano il nostro io, lo smontano, e tu ti riconosci un povero che in quel momento grida a Dio. Padre Gasparino, non so se l'avete conosciuto, un sacerdote molto amico di Madre Elvira, quando io ho fatto il corso delle comunità di base, il corso di preghiera tanti anni fa, lui diceva proprio questo, che c'è il grido della preghiera. La preghiera, ci sono dei momenti che è un grido che fai a Dio. Bisogna gridare a Dio qualche volta, non perché lui è sordo, ma perché a volte abbiamo bisogno noi che il momento della sofferenza diventi un grido a Dio, cioè diventi una strada che si apre verso di Lui. A volte i nostri momenti di sofferenza diventano un gridare contro qualcuno, non a qualcuno. Gridi contro, invece grida a Dio, grida a Dio. Quando lui diceva questo, ho in mente tante storie dei nostri ragazzi, ragazze delle loro famiglie, davvero è andata così, ci sono stati dei momenti nella vita di disperazione, di buio, di angoscia, di senso di nulla, di loro, delle loro famiglie, che conoscendo Dio o non conoscendolo, credendogli o non credendogli, hanno gridato. Il dolore è diventato un grido a Dio e qualche giorno dopo hanno incontrato qualcuno che gli ha parlato della comunità, che gli ha indicato questa strada. E a tanti dei nostri ragazzi è successo quello, che loro o le loro famiglie in un momento di disperazione hanno fatto un pellegrinaggio, sono andati a un santuario, hanno gridato nel dolore, a Dio però, non contro la vita, contro questo, contro quello, gridato a Dio. Dio ha risposto, povero grida, il Signore lo ascolta. E allora finisco con la seconda lettura, San Paolo, l'abbiamo sentito. San Paolo mi commuove sempre in questa lettera a Timoteo, è in carcere, si prepara a morire, oggi lo dice, sto arrivando lì, Scrive a un ragazzo giovane che aveva incontrato nel cammino, l'aveva preso con sé e poi l'aveva fatto responsabile, vescovo di una delle prime comunità cristiane. Dal carcere sente il bisogno di condividere con qualcuno, pensate, è un grande... È un papà che sente il bisogno di condividere con il figlio, che sente bisogno di scrivere a suo figlio nella fede, di aprirgli il cuore, di dirgli quello che sta per vivere. E vediamo l'animo di Paolo, povero in quel momento. Tutti mi hanno abbandonato. Era il più grande missionario. Aveva fondato una comunità cristiana dopo l'altra. Aveva smosso il mondo. Non ha avuto paura di nessuno, ha affrontato ogni battaglia, difficoltà, per amore a quelle prime comunità cristiane. In quel momento è solo, tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza. Proprio in quel momento, di umana solitudine, di desolazione, di sofferenza, di abbandono, si è sentito solo, ha sentito Dio vicino, il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza. Allora qualche volta li sperimentiamo quei momenti, ma quei momenti devono diventare i momenti in cui possiamo sperimentare che Dio ci è vicino e che Dio ci dà forza. Che Dio ci è vicino e che Dio ci dà forza. Qualche volta, anche se hai il marito vicino, la moglie vicino, può succedere che in quel momento la senti lontana, o lo senti lontano, perché per il mistero anche della diversità dei cuori, delle sensibilità, delle vite. Ognuno è un mondo che a volte è connesso a quello che vive l'altro, a volte è lontano perché tu hai i tuoi pensieri e non ti accorgi neanche a volte di quello che c'è nel mondo dell'altro o dell'altra. Allora a volte può succedere che uno vive la delusione, che si sembra che è solo, sei sposato con i figli, sente solo. Signore, mi è stato vicino. Sono i momenti in cui gridare a Dio, in cui poter sperimentare la presenza viva, vera del Signore. Allora anche noi, come Paolo, potremmo dire: Signore, ma il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza. Mi ha dato forza. E la forza viene proprio dal Signore. Allora anche Paolo, povero, fragile, debole, solo in quel momento, abbandonato, ha sperimentato però la vicinanza e la forza di Dio. Quando sono debole, dirà Paolo un giorno, allora sono forte. Quando sono debole, noi abbiamo una paura matta di far vedere le nostre debolezze. Ci schermiamo subito, appena uno ce le fa vedere. Noi in comunità, quando qualcuno ti dice qualcosa, gratta un po' e vede una tua debolezza, partono gli orgogli e ti arrampichi. No, ma guarda che però... Impariamo questo, guardate. Ve lo do come impegno. Quando qualcuno vi dice qualcosa, prima di rispondere, contare fino a 5. Tuo figlio ti dice qualcosa, papà, guarda, prima di rispondere, fermati un momento, accogli, ricevi quello che ti è stato detto, pensa un attimo, poi tante volte non rispondi più, perché prima viene fuori la paura, la giustificazione, ti giustifichi subito. Subito metti le mani avanti, no, non è così, gli scudi, le barriere, tutte paure che abbiamo. Paura che l'altro ci veda debole, paura che scopra la nostra difficoltà, le nostre ferite, paura che poi se vede le nostre miserie, le mie miserie, mi rifiuta. Ma scusate un po', se voi vedete un povero per strada che ha bisogno di una mano, o vedete uno, no, bello, a posto, perfetto, in giacca e cravatta, a chi date una mano? Povero, no? Ti viene naturale, Dice quello che ha bisogno. Dobbiamo riconoscere che è così. Dobbiamo svestirci a volte. Dobbiamo avere il coraggio di mettere davanti a Dio la nostra povertà. E qualche volta, se volete, fate fatica in questo, venite un po' in comunità. Perché imparerete, e sentirete i ragazzi e le ragazze che mettono in comune la loro povertà, che a volte fanno verità, dicono veramente quello che sono, si tolgono le maschere, poi si sta così bene perché è un bene sincero, vero, è un bene non più mascherato, è un bene che l'altro ti vuol bene perché sa che sei un povero, perché sa che sei una povera. E non hai più niente da perdere, pensate un po', no, perché poi dici, poi cosa succede? Non hai più niente da perdere, perché vivi proprio quella serenità che nasce dalla libertà del cuore, almeno davanti a Dio. Qui le letture puntano almeno davanti a Dio, essere ciò che siamo. Gioisco a volte e poi finisco proprio perché nelle nostre comunità qualche volta abbiamo anche degli amici, insomma, gente tra virgolette agli occhi del mondo importante, no? Ma sapete che bello che quando vengono a casa nostra con i nostri ragazzi non è che li chiamano l'avvocato, il dottore, il notaio, papà, com'è? I nostri ragazzi, no? lo fanno scendere, e a volte queste persone trovano un ambiente con i nostri ragazzi dove possono essere se stessi, e anche quello è. A volte in certi ambienti non puoi essere te stesso, no? Devi metterti l'armatura. di quello che devi essere, ma dobbiamo trovare dei luoghi, dei momenti, almeno davanti a Dio, togliamoci sta armatura, siamo noi stessi, anche perché Lui lo sa già chi siamo, lo sa già, e se noi lo riconosciamo, gli permettiamo di abbracciarci nella misericordia, torniamo a casa giustificati, torniamo a casa giustificati. Allora che il Signore ci doni questo, penso che questo è proprio una chiamata alla verità con noi stessi, alla sincerità del cuore. Chiediamo a Dio questo. Allora, quando qualcuno ti dice chi sei tu, pensate che bello, sono un povero peccatore. Poi padre Pino della città, qualche tempo fa, qualche anno fa, la festa della vita, ha detto sono un peccatore felice, così aveva detto. Sono un peccatore felice. Perché? Perché non ho più tutto il peso io da solo del mio peccato, ho incontrato la misericordia di Dio, quindi sono un peccatore, ma felice, perché Dio non smette di amarmi, anzi, quando io mi riconosco peccatore, mi ama ancora di più. Mi ama ancora di più. E anche voi dovete fare questo sforzo. Quando vedete le povertà o riconoscete le povertà, volervi ancora più bene. San Francesco ci ha messo un po' a abbracciare il lebbroso, È stata una battaglia per lui, Però quando ce l'ha fatta. E il lebbroso era anche lui, Era quello lì, ma era lui. Allora dobbiamo accoglierci nella verità e anche come Dio amarci in quella verità. Allora poi la vita guarisce, libera, si rinnova e sorride.